Beh, intanto questo era forse il film, tratto dal film Yol, o usava solo delle...
Richiama, diciamo.
Richiama il film. Richiama. Del grande maestro Gounet.
Yılmaz Güney. Buongiorno a tutte e tutti.
Iniziamo da un articolo che è comparso su Atlante.
Puoi
della...
dire due cose sulla canzone?
Ah, sì, certo.
Certo. Allora, il pezzo si chiama Harranovas, vuol dire la pianura di Harran. Il gruppo che ha cantato questo pezzo e l'ha anche composto si chiama Budutsuz Gözleme, un gruppo soft rock storico turco. È una canzone interamente dedicata a questa pianura che si trova nella città di Şanlıurfa, al confine siriano. E parte da una località che si chiama Harran, quindi il punto, la località che dà il nome a questa pianura, ed è famosa per le sue condizioni lavorative e climatiche molto difficili. E quindi cosa si coltiva? Si coltiva il cotone, uno dei prodotti forse più diciamo bastardi per i lavoratori agricoli. E una zona...
sanno gli uiguri.
Esatto. La zona di cui si parla molto anche nei libri di Yaşar Kemal, un grande scrittore turco, e che è partito per un altro viaggio qualche anno fa. E i suoi libri sono stati tradotti anche in italiano, quindi vi consiglio vivamente di cercarlo e leggere i suoi libri. E niente, la canzone parla dei lavori e delle condizioni lavorative molto difficili in questa pianura, ma soprattutto di come la cultura patriarcale e feudale in quella zona reprime le donne e le bambine, come vengono tra virgolette rivendute con i matrimoni combinati eccetera, e quanto influente la cultura conservatrice religiosa sul sistema economico feudale. Quindi è quasi un libro questo pezzo, molto carino, e dato che sta avvicinando il 1° maggio ho detto lanciamo qualche pezzo che non sia l'ennesimo inno dei lavoratori ma che sia un po' diverso, parla di una Turchia che è poco conosciuta forse.
Contadina e patriarcale, cioè che ben contenta che Erdogan sia uscito dal trattato di Istanbul.
Oppure il contrario, una Turchia che costituisce le basi del percorso politico di Erdogan, quindi per Erdogan è un terreno fertile anche per questo.
Di ispirazione.
Esatto. Vai.
Come stavo per fare prima, sono stato bacchettato giustamente da Murat. È comparso un articolo ieri, è comparso sull'Atlante delle Guerre, a firma di Alice Pistolesi, che riguarda il canale Istanbul, a cui avevamo già alluso nelle settimane precedenti. Prendo uno spunto di una risposta della persona che è stata intervistata da Alice, e che dice: la cultura del cemento in Turchia ha portato a costruire università, moschee poi rivendute per mancanza di seguaci, centri commerciali, ospedali privati, aeroporti inaugurati 4 volte inaugurati perché non attiravano voli, il ponte sul golfo di Smith, Osman Gazi, e il terzo ponte di Istanbul sono stati altri 2 investimenti fallimentari perché vengono attraversati pochissimo. Tutto questo cemento ha una spiegazione: far arricchire quelle 4-5 aziende vicino al governo che possiedono media. Come avrete riconosciuto, il tratto di Murat, che era l'intervistato da Alice. E il canale Istanbul ha fatto sorgere un po' di illazioni anche. Ce n'è una che era interessante, che un'altra ha bollato subito come ma magari andiamo prima a verificare, che diceva probabilmente può essere un regalo fatto da Erdogan per accreditarsi presso Biden, perché a Biden ora serve poter attraversare il Bosforo, andare nel Mar Nero, dal Caspio al Mar Nero, e lì collocare la sua flotta, non solo per i soliti 21 giorni previsti dal trattato dall'accordo di Montreux, ma lasciarli lì in pianta stabile, visto che Putin sta pensando di scatenare una nuova guerra nel Donbass. E infatti poi in questi giorni dovranno fare un vertice a 2, ieri l'hanno lanciato. Ci sono altri motivi per fare sto canale?
Ci sono tanti motivi, senz'altro, per squarciare un territorio e creare una nuova isola in mezzo a Istanbul. Sì, come hai detto anche tu, tra l'altro il punto che hai sollevato inizialmente, ossia quella delle grandi opere inutili, questo punto ha acquisito un significato ancora più importante grazie a un'informazione che è stata divulgata ieri sera proprio da un economista che tiene una trasmissione televisiva molto importante ogni mercoledì, Emin Çapa si chiama, in Turchia, presso il canale televisivo d'opposizione Halk TV. E in questa diretta, in questa trasmissione, lui ha parlato di questa informazione che è stata divulgata dal ministro dell'infrastruttura. E come è successo, e cos'è questa informazione? Come è successo in tutte le grandi opere pubbliche in Turchia, e lo Stato cerca di adottare e attuare questa famosa modalità: costruisci, gestisci e cedi. No, in inglese c'è una definizione che adesso mi sfugge. In diversi paesi via di sviluppo, tra virgolette, tipo in Bulgaria, in Brasile, eccetera, dalle dighe alle autostrade, dalle università ai ponti, un po' questo è il metodo. Lo Stato in pochi anni ottiene il risultato, viene costruita l'opera e in teoria per le aziende costruttrici non paga niente, perché garantisce alle aziende costruttrici che grazie al pedaggio che otterranno dopo la costruzione del ponte, per esempio, per 20-30 anni riusciranno a rientrare con i loro costi e poi addirittura andare anche in positivo. Questo non è andato così, per esempio, per la Astaldi, che ha costruito il terzo ponte a Istanbul, ha dichiarato il fallimento concordato a uno dei tribunali di Roma 2 anni fa, dicendo proprio che quel progetto era assolutamente assolutamente fallito. Ah, è arrivato il suggerimento in diretta da Jenap Aydin, si chiama Build, Operate and Transfer. Ottimo, okay. Grazie Jenap. E lo salutiamo a Roma. E praticamente cosa succede? Sembra che anche il canale Istanbul avrà lo stesso profilo, ossia alle aziende costruttrici sembra che abbiano garantito nell'appalto, nel contratto, abbiano garantito un tot di passaggi delle navi in questo canale Istanbul nuovo, ok? E secondo Emin Çapa, che ieri ha tenuto questa trasmissione, il volume che garantisce lo Stato alle aziende costruttrici per canale Istanbul è molto più grande del record assoluto che abbia mai ottenuto nella sua storia il Bosforo, ossia il canale naturale adesso. Uno, molto pericoloso come garanzia. Okay. Due, se studiamo i dati statistici molto banali, quantità di passaggio delle navi nel Bosforo, vediamo che in questi ultimi 20 anni la tendenza al contrario, quindi scende. Esattamente
come il TAV, insomma.
Esatto, sta per dire, grande Adriano, sei sempre sul pezzo. Esattamente come la questione dell'alta velocità, sono sempre, cioè la tendenza al contrario, noi invece costruiamo un'opera che andrà al contrario della tendenza. Perché, particolarmente per il caso del trasporto navale, le navi sono sempre più grandi e sono più piccole, cioè sono meno e sono più grandi, ok? Quindi la quantità del passaggio non è quella che conta, ma la grandezza della nave.
Ma infatti il Bosforo è uno degli altri choke point, come il Suez, come il Malacca, come il Panama.
Esatto. E quindi qua è chiaro che sarà l'ennesima opera fallimentare. Poi ovviamente distruggerà un'enorme zona di agricoltura, distruggerà diverse fonti di acqua potabile, distruggerà in modo pazzesco, questo hanno detto anche alcuni tribunali locali a Istanbul, il percorso di migrazione, esatto, di migratoria degli uccelli dall'Egeo verso Crimea. Inoltre creerà ovviamente un inquinamento acustico ma anche dell'aria. In più è previsto proprio nel progetto, che anche se non è 100% chiaro, netto, porterà circa 1 milione di abitanti, nuovi abitanti a Istanbul. Quindi questa cosa vuol dire nuove strade, nuovi negozi, nuovi ospedali, scuole, case, centri commerciali, eccetera. Quindi altro cemento e più traffico in centro città. Per collegare una parte all'altra di questo canale sono previste almeno 10 ponti, scusami, e quindi abbastanza controtendenza.
Sono affari, comunque 10 ponti.
Sì, e poi se andiamo anche alla parte ancora più losca, legata all'affarismo, abbiamo scoperto che prima che ci fosse una consultazione popolare e ci fosse una consultazione con l'amministratore locale della città, già nel 2016 diversi ministeri che sono in competenza in zona hanno iniziato a spargere la voce, e quindi numerosi terreni attorno al fantomatico progetto sono stati venduti. Abbiamo detto anche in queste frequenze, tipo a diverse aziende saudite, se non mi sbaglio, a un'azienda che appartiene alla mamma dell'emiro Qatariota, ne avevamo parlato qua in queste frequenze, e poi anche un'azienda in cui risulterebbe socio il mitico genero del Presidente della Repubblica. Ovviamente nella lista dei proprietari dei terreni attorno a questo progetto ci sono dei nomi legati ovviamente al mondo di edilizia, che possiedono numerosi giornali che in qualche maniera sono legati col partito direttamente oppure indirettamente. Questo è tutto il grande affarismo che c'è dietro, e ovviamente è l'ennesima opera pubblica distruttiva da tutti questi punti di vista.
Questo ci dà anche il là per affrontare il secondo punto che avevamo pensato, anzi aveva pensato Murat, e cioè la resistenza a tutto questo. Una delle forme di resistenza che abbiamo visto in questi giorni, in questi mesi, tre mesi, giusto?
100 giorni, tre mesi li abbiamo augurati due puntate fa, adesso abbiamo compiuto 100 giorni di resistenza universitaria di Boasici. Violenza ripetuta, diretta oppure indirettamente, detenzione provvisoria, arresti, minacce e poi linciaggio mediatico e politico. Queste sono alcune parole che sono dentro le dichiarazioni degli studenti che hanno rilasciato delle interviste a diversi quotidiani in questi giorni, perché hanno festeggiato i primi 100 giorni della resistenza universitaria di Boasici. Quindi dicono che sono stati presi di mira e definiti come bersagli soprattutto dal governo centrale. Ci sono state diverse inchieste disciplinari contro gli studenti universitari, studenti che sono stati ripresi in telecamera dalle agenzie, dagli agenti privati dell'università, poi successivamente denunciati alla polizia. E nel mentre il coordinatore della commissione d'inchiesta universitaria sulle molestie sessuali, mandato in ferie a tempo indeterminato, così tutti gli studenti che hanno partecipato alle proteste durante l'intervento della polizia, se hanno subito delle molestie sessuali, non possono fare nessun tipo di denuncia presso questo organo legato al senato universitario. E quindi queste sono praticamente state le risposte del governo centrale e della polizia nei confronti di questi studenti universitari che mettono in discussione la legittimità del rettore e vogliono che ci sia più democrazia diretta all'interno dell'università. E gli studenti dicono: abbiamo dimostrato che per ottenere il pieno riconoscimento dei diritti la piazza è l'unica soluzione, e non sarà di certo questo governo a riconoscerci questi diritti. 11 arrestati, 30 arresti domiciliari in tempi diversi, più di 500 persone prese in detenzione provvisoria, più di 20 persone hanno denunciato il maltrattamento, minacce, molestia durante la detenzione. E quindi noi mandiamo un augurio e complimenti a tutte le persone che resistono da 100 giorni, ormai da 102 giorni, e questa resistenza universitaria che apre ovviamente il vaso di Pandora e mette in discussione una serie di cose che sono legate alla cultura della repressione in atto in Turchia.
Sì, gli studenti avevano posto dei punti, delle chiare istanze, delle richieste particolari o anche solo delle analisi, e la risposta è stata carcerazione, repressione, blocco delle attività e via andando. L'ineffabile presidente ha anche una caratteristica, come aveva chiamato Çapulcu,
saccheggiatore, vandalo, sì.
Ecco, adesso invece ne ha inventata un'altra a proposito dell'altro nostro ineffabile Presidente del Consiglio, impertinente e maleducato. Come si dice in turco impertinente e maleducato?
Terbiyesiz.
Questo ha detto a Draghi.
Passiamo alle borsettate Draghi e Erdi. Dai. Sì, ieri sera, non ha detto niente di nuovo rispetto ai suoi parlamentari sì, che hanno parlato nei giorni precedenti. Addirittura, adesso mi sfugge sempre il nome, si chiama Mevlüt, che sarebbe il portavoce del partito. in diretta al CNN turco e ha fatto un pezzo di 10-12 minuti. Secondo me Draghi nella sua vita non è stato mai insultato così tanto. No, incredibile. E questa è un'altra domanda. Chissà se il signor Mario Draghi riuscirà a digerire tutto questo e non denuncerà oppure non querelà questa persona, perché l'ha proprio insultata pesantemente. Allora, la domanda
che... non capiva.
Vabbè, qualcuno gliel'avrò tradotto, immagino. Se no, mi può chiamare signor Mario Draghi, che posso tradurre tutto io. Ho delle tariffe molto agevolate, riservate ai presidenti. Allora, in queste borsettate, dittatore, no, tu sei nominato, io sono eletto, eccetera, a me sorgono due domande. Prima di tutto, la mia domanda al signor Draghi è se ha sentito, prima di parlare, gli amministratori delegati della Ferrero, Barilla, Astaldi, Pirelli, Leonardo, Unicredit, Leonardo, Selenia, Sisal, Ansaldo, se si sono consultati o no. Questa secondo me è un'informazione che vuole sapere tutto il paese. E un'altra domanda invece: perché in un paese come la Turchia, dove una serie di diritti umani fondamentali non sono più garantiti e protetti, dove quindi gli italiani non vorrebbero vivere, continuano a investire le aziende italiane in modo sproporzionato, approfittando da una serie di cambiamenti legislativi a loro favore effettuati in questi anni, che in Italia sarebbero protestati e definiti anticostituzionali? Allora, questa è la mia domanda. Allora, se le porcate non lo fai a casa tua e vuoi mantenere bene pulito il tuo giardino, perché cavolo vai a cagare nel giardino degli altri? E la cacca è molto grande, stiamo parlando di 30-35 miliardi di euro il volume, il volume commerciale. L'Italia, come abbiamo detto diverse volte in queste frequenze, e le ascoltatori e le ascoltatrici lo sanno di sicuro, l'Italia vende armi in tutti i paesi, ma più della Germania, più dell'Israele, più degli Stati Uniti d'America vende alla Turchia. La Turchia è alla terza posizione per l'acquisto delle armi. 360 milioni di dollari ha speso la Turchia per comprare le armi dall'Italia solo nel 2017. E questa è la questione delle armi, senz'altro è una questione molto importante, ma abbiamo detto anche in queste frequenze diverse volte il monopolio e la distruzione, il meccanismo di distruzione e monopolio che costruisce la Ferrero nelle coltivazioni di nocciole in Turchia, per non parlare della Astaldi e Ansaldo, sono diverse aziende che usufruiscono degli sgravi fiscali assurdi e partecipano alle grandi opere inutili. E poi anche la famosa Sisal, di cui magari un giorno parliamo, che sembra che stia approfittando di una sorta di condono fiscale illegale.
Ci ho anche lavorato alla Sisal. Giovinetto.
L'ultima domanda mia in merito alle borsettate è questa: se signor Draghi la prossima volta che va in Turchia, ossia in un paese in cui è in atto una dittatura,
o in Egitto per dirlo,
in Egitto, in Turchia particolarmente, se visiterà Osman Kavala oppure Selahattin Demirtas, che sono in carcere con le accuse inesistenti e fasulle, oppure se visiterà quei 90 sindaci che sono stati sospesi dal 2015 ad oggi, e sindaci delle grandi città anche, vedremo se esprimerà la sua solidarietà con le persone che sono schiacciate sotto questo sistema dittatoriale ormai, e questo sistema ha un suo nome anche nel gergo del signor Draghi.
Poi prima di invitarlo ad andare a trovare l'ormai libero per adesso Ahmet Altan, avrei una terza domanda io, Draghi non mi sembra questo sprovveduto, per cui se gli è uscito così fuori dal senno, ma sembrava preparato, un dittatore buttato là, probabilmente è perché sa che sul conto di Erdogan non c'è più un centesimo, e quindi non è che possa Erdogan fare tanto il furbo, come invece ha più volte fatto con Macron. Infatti l'uscita è stato impertinente, cattivello, così. Non ha sparato le sue bordate, quindi probabilmente non si può permettere di perdere tutti questi investimenti e il commercio con l'Italia.
Quello è senz'altro, in effetti nelle dichiarazioni degli alti esponenti del governo, anche nella dichiarazione di Erdogan, abbiamo sempre visto questa frase ripetersi. Forse l'attuale presidente non si rende conto quanto è stato consolidato il rapporto economico, politico, sociale tra Roma e Ankara in questi ultimi anni. Poi, vabbè, le motivazioni che hanno spinto a Draghi a parlare così, magari ne parliamo in un'altra puntata, sono tante, legate anche a Tripoli, eccetera.
Infatti, sì. Soprattutto sembra la Libia.
Esatto. Però l'economia è senz'altro molto in ginocchio in Turchia, e l'ultima cosa che può permettersi è quella di avere un partner economico e andare via, e di avere le voci dell'opposizione che parlano della corruzione e della scomparsa del denaro. 128 miliardi
che la affliggono esatto. sui muri, anche questa
128 miliardi di dollari dove sono? Questi sono manifesti che ha appeso il principale partito dell'opposizione CHP fuori dai balconi dei suoi uffici in 40 città e sui pannelli pubblicitari in numerose città. CHP, il principale partito dell'opposizione, sostiene che negli ultimi due anni sono spariti 128 miliardi di dollari statunitensi dalle casse della banca centrale. Per due anni, secondo CHP, abbiamo registrato zero trasparenza. Reuters, in realtà, ha sostenuto questa informazione. Il 31 marzo dice che l'ex presidente della banca centrale, Najib Abal, è stato sospeso perché, da parte del Presidente della Repubblica, dopo quattro mesi di lavoro, perché ha indagato su questi 128 miliardi di dollari statunitensi. Appunto, dopo quattro mesi di lavoro, secondo Reuters, è stato mandato via perché indagava. E quindi CHP ha una carta in più, ha una prova in più, può parlare tranquillamente di questa. E in effetti ha iniziato a appendere questi grandi manifesti dove c'è scritto questa frase: 128 miliardi di dollari dove sono? In 40 città, e nonostante i pareri contrari dei procuratori, questi manifesti sono stati rimossi, ma proprio con l'irruzione della polizia antisommossa negli uffici del partito, oppure rimozione notturna dei manifesti con dei mezzi, nonostante appunto i pareri contrari di diversi procuratori. CHP ha detto che si rivolgerà alla Corte Costituzionale. Solo per fare un piccolo ripasso, nel 2019, come riportano anche Financial Times, Bloomberg e diversi media locali, e la lira turca si svaluta in continuazione e gli interessi bancari vengono tenuti bassi come una scelta politica del governo centrale. E quindi cosa succede? Con gli interessi bassi e la lira che si svaluta, i cittadini comprano la moneta straniera. E quindi la banca centrale, dietro le quinte, vende sotto banco la sua riserva di moneta straniera, e gli investitori e gli investimenti dei cittadini cercano di coprire il buco. Quindi la banca centrale svende la sua riserva di moneta straniera, gli interessi nel paese sono bassi, la lira turca si svaluta, la crisi economica è più profonda, quindi per incassare qualche denaro il cittadino compra moneta straniera. Dove la compra? Dalle riserve della banca centrale. Quindi, però, questa sembra che non abbia retto, perché soprattutto è scoppiata la pandemia. Ha necessitato un forte intervento di sussidi che non c'è stato in Turchia. E cosa è successo? Dato che gli interessi sono bassi, il governo ha invitato gli imprenditori di prendere finanziamenti e crediti presso le banche. Quindi stanno cercando di tappare il buco in questa maniera. Se studiamo come sono andate le cose molto velocemente in questa maniera, si capisce che c'è un buco enorme che il governo in qualche maniera cerca di coprire, ma non si sa dove sono finiti questi 128 miliardi di dollari statunitensi, come a chi sono stati venduti, svenduti.
Poi potranno restituirli in comode rate in 80 anni, come fa la Lega.
Sì, oppure vendendo qualche territorio ai qatarioti.
Alla mamma delle mie.
Esatto.
Avevamo accennato prima almeno a una buona notizia, la scarcerazione di Ahmet Altan, che ricordiamo era stato incarcerato perché aveva lanciato dei messaggi subliminari in televisione al tempo del golpe, e per questo gli avevano dato l'ergastolo, mi pare.
No, avevano condannato
a 10
la richiesta
anni.
Era l'ergastolo, ma avevano condannato a 10 anni, sì. Ieri è stato liberato. Sì. Classe 1950, scrittore e giornalista Ahmet Altan, arrestato nel 2016 per aver lanciato un messaggio subliminale che avrebbe favorito e anticipato il golpe del 2016 in televisione. 4 novembre del 2019 è stato rilasciato, 12 novembre dello stesso anno, quindi 8 giorni dopo è stato riarrestato. Gennaio 2020, condannato a 10 anni. La CEDU ieri proprio ha condannato la Turchia a $16.000 per risarcimento dei danni, perché la detenzione di Altan è nettamente politica. 14 aprile 2021, lo stesso giorno ieri, la Corte Suprema Turchia dice scarcerazione immediata tenendo in considerazione il tempo trascorso in carcere più annulliamo le condanne. Quindi Ahmet Altan ieri sarebbe stato scarcerato, vediamo se sarà riarrestato oppure sarà addirittura assolto magari stavolta.
Beh, però va contro la sua previsione, il titolo del suo libro era Non rivedrò più il mondo, no?
Esatto, è molto triste come titolo, sì. Passiamo all'ultimo tema che riguarda
le carceri.
Notizie bellissime, nuovi centri per penitenziari, 48 nuovi centri penitenziari entro fine anno.
E anche lì gira il denaro.
Vabbè, 928 milioni di euro. Già più della metà degli appalti sono stati fatti solo nei primi tre mesi del 2021. Il governo turco ha speso 57 milioni di euro per costruire le prime carceri. Il totale territorio occuperanno questi nuovi 48 centri penitenziari sono 6 milioni di metri quadri e circa 300.000 nuovi posti comprenderanno. Ovviamente non sono posti letto in un albergo. Ora ricordiamo che in Turchia ci sono più di 250.000 persone in carcere. E così la Turchia occupa la prima posizione tra i 47 paesi appartenenti al Consiglio europeo, più della Russia. L'analisi interessante è che il 65% delle persone in carcere sono arrestate, 35% sono in detenzione provvisoria. Quindi è chiaro che la detenzione detenzione provvisoria è diventata un elemento per isolare le persone dal resto della società e rinchiuderle in un posto, no? Per così che non possono parlare, non possono manifestare, eccetera. Tra le aziende vincitrici di questi appalti legate a queste 48 nuovi centri penitenziari, ovviamente vediamo un sacco di aziende accusate di corruzione e irregolarità. Bene,
perfetto.
Le notizie le abbiamo finite. Concludiamo con la rubrica cosa è successo oggi in passato in Turchia. Il 17 aprile del 1978
c'è il 15 però.
Fra un paio di giorni, per oggi non c'era un tubo, scusami. Il 17 aprile 1978, periodo molto caldo, molto importante per la Turchia, due anni prima del colpo di Stato fascista, le bande armate nella città di Malatya, in profonda Anatolia, vanno alla caccia di persone di sinistra e alawiti. 8 assassinati, 20 gravi e in totale 100 feriti, 1000 negozi saccheggiati e le redazioni di 5 giornali sono stati danneggiate. Per 3 giorni le bande armate di estrema destra a Malatya fanno questo massacro. Grandi giornali denunciano la complicità del municipio di Malatya, dell'associazione di lotta contro il comunismo e del partito del movimento nazionalista. Come conseguenza, immigrazione forzata dei cittadini che sono rimasti vittime di questo massacro verso le città grandi, e così la città di Malatya purtroppo da quel momento in poi ha dovuto cambiare il suo profilo demografico, etnico e religioso. Quindi, restando sulla questione delle minoranze religiose, lanciamo questo brevissimo video, chiedendo scusa a Sabrina, canzone di un minuto che si chiama Çarşamba Sor, che sarebbe bella, prosperosa mercoledì, che è anche il nome di questa festa mediorientale storica, una sorta di festa di primavera festeggiata dagli esidi. Esidi sono, sappiamo, vittime purtroppo del genocidio dell'ISIS, presenti in parte in Turchia, molto in Siria, in Iraq, e il pezzo è stato cantato da Pervin Chakar. Oggi e domani o dopodomani saranno giorni di questa festa, una festa bellissima. Secondo gli esidi, gli angeli del Signore scendono sulla terra e fanno sì che sia sparsa sempre di più la cultura della pace e possa partire la primavera che porta prosperità, allegria e pace.
È la festa della primavera come quella birmana, che c'è il Capodanno birmano o anche il Ramadan, che è iniziato giusto appunto con la luna di 2 giorni fa.
Bene.
Quindi c'è questo legame di tutte le feste di primavera sostanzialmente.
Bene, lancio questo pezzo, questo vi minuto. Auguro una buona giornata. Ciao a tutte e tutti. Sharfe